ultimissime ore di questo anno persiano 1402, che si conclude tra poche ore, nel senso che quando saranno, se non sbaglio, le 4, 6 minuti e qualche secondo, ora italiana, e 2 ore e mezza in più, aggiungetele, ora di Teheran, si entrerà nel 1403, cioè nell'anno persiano 1403. Sarà Nowruz, sarà il giorno più importante dell'anno per tutti gli iraniani, Nowruz che significa nuovo giorno, quindi l'inizio di un nuovo anno, l'inizio della primavera, perché coincide, come sapete, il Capodanno persiano con il momento astronomico, cioè esattamente con l'esatto inizio della primavera, cioè dell'equinozio, del momento in cui giorno e luce, giorno e notte, scusate, sto dicendo una fesseria, giorno e notte hanno pari durata. E quindi inizieremo un nuovo anno, come tutti gli anni gli iraniani stanno facendo gli auguri, come tutti gli anni sono fatti i regali, sono feste. Io, come oramai, insomma, vi ho raccontato che devo forse fino alla nausea, sono stato a Teheran fino a pochi giorni fa, ho vissuto una vigilia del Nowruz, che come sempre è partecipatissimo, tra l'altro con questa coincidenza abbastanza singolare, però ogni tanto capita, questione di calendario, per cui Nowruz e Ramadan si intrecciano, e state certi che per gli iraniani alla fine il Nowruz prevale sempre su qualsiasi altra cosa. Quindi sì, in teoria c'è il digiuno fino appunto al momento all'iftar, al momento della rottura della preghiera del tramonto, ma state certi che questi giorni si festeggerà anche a tavola come si deve. Buonasera a tutti gli amici, buonasera Lucia, buonasera Andrea, Davide, Antonella e tutti gli altri che si stanno collegando. So che questa diretta, annunciata oramai, se non sbaglio, un paio di settimane fa, è una diretta anche molto attesa, molto annunciata, perché comunque è un argomento, un tema che appassiona molti, forse intimorisce altri, io sono il primo, lo confesso, perché comunque non è una cosetta da poco, confesso anche i miei limiti in materia, però questa sera noi ci affidiamo a una persona che questa materia come dire, la governa, perché ne è affascinata, perché adesso ci racconterà pure in che modo. E quindi è anche la prima volta che è in diretta con noi, quindi la salutiamo e buonasera, benvenuta Giulia Bertotto. Buonasera Giulia. No,
Buonasera Antonello, buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità.
grazie a te, tra l'altro.
Buon Nowruz, anzi anche, buon
Grazie.
Nowruz, pronuncio bene?
Perfettamente, Nowruz, perfetto, senza Z dura, ma va benissimo. Quindi per noi romani è un po' difficile, però insomma, però va bene, Nowruz. Sì, no, tra l'altro, diciamo, in tutto questo rientra, no, sempre l'Iran, perché noi ci siamo incrociati ormai qualche mese fa in un'occasione proprio dell'ambasciata iraniana.
Sì.
E Giulia, tu sei
Ha una cena molto
giornalista?
solenne, molto importante, però anche molto ospitale, molto accogliente. Sì,
Come
sì.
appunto, come tradizione d'altra parte degli iraniani, era, possiamo pure dirlo perché assolutamente, anzi, va detto, era un'occasione di solidarietà con la Palestina.
Istituzionale, diciamo.
Istituzionali di solidarietà con la Palestina, tema che in queste ultimissime settimane abbiamo trattato meno qui in diretta, semplicemente un po' perché io non ci sono stato, un po' perché abbiamo parlato di cose più nel dettaglio iraniane, ma torneremo comunque a seguirlo perché, che insomma se ne dica, non c'è nulla di risolto, anzi probabilmente la situazione è quanto mai grave, proprio perché i riflettori vengono puntati altrove, no? In queste ultime settimane. Allora, Giulia, una breve presentazione. Tu sei questa sera soprattutto in veste di filosofa e in questione di persona esperta che ha scelto a un certo punto anche una tesi di laurea su questo tema, però sei giornalista, quindi brevemente raccontaci
Sì,
un po', insomma.
io come hai detto faccio la giornalista non senza difficoltà e mi sono laureata in filosofia, quindi vi parlerò del manicheismo dal punto di vista filosofico, cioè sotto una luce filosofica. Non sono né un'iranista né un'esperta di religioni o di religioni comparate, quindi parlerò diciamo sotto questo aspetto appunto da appassionata. Non posso certo insomma essere un'accademica o una docente del tema, però ritengo che il manicheismo sia appassionante, affascinante, poetico e in qualche modo attuale perché è una forma di teodicea, cioè di branca della filosofia che prova a spiegare perché esiste il male e il discorso su come si concilia l'esistenza del mondo e il male, che è secondo me l'argomento degli argomenti, il tema più interessante della filosofia. Non abbiamo ancora risposto a questo tema e quindi secondo me è sempre attuale. E, la mia tesi per
Allora,
l'esattezza
ecco, esatto.
La mia tesi per l'estezza è stata sul rapporto tra Agostino d'Ippona, Sant'Agostino, uno dei più grandi geni del cristianesimo, sistematizzatore anche della dottrina cristiana, nonché sicuramente anche una delle menti più brillanti dell'Occidente, e il manicheismo. Perché che cosa ha fatto il nostro Agostino? Lui prima è stato 9 anni in una comunità, insomma, di manichei, ben 9 anni, a Cartagine, quindi in Tunisia. E poi ha deciso che le risposte che dava questo culto non lo soddisfavano, e quindi ha imbracciato una guerra dottrinale feroce e ha cercato in tutti i modi di smontare tutte le tesi manichee, tutte le tesi del manicheismo. Volevo spiegare un attimo il titolo che
Sì.
abbiamo scelto.
Ripetiamolo un po' perché l'hai proposto tu, quindi citalo
Io.
e spiegacelo.
Ok, si capirà durante tutto il corso della puntata, secondo me, però diciamo che il manicheo vive questa tensione profondissima interna che parte tutta dal suo dualismo cosmogonico, cioè relativo a come inizia il cosmo, secondo il manicheo. E quindi il manicheo allo stesso tempo rifiuta il mondo perché pensa che sia un prodotto, diciamo così, risultato patologico di una brutta disavventura cosmica, e però al contempo questo non gli vieta di avere compassione, pietà e senso di empatia per tutti gli esseri viventi. E questo secondo me è bellissimo. Poi volevo anche dire perché, a proposito, cioè che c'entra anche qui, perché la Palestina? Perché dobbiamo sempre parlare di Palestina e cosa può c'entrare la Palestina col manicheismo? Il manicheo, appunto, abbiamo detto che aspira alla salvezza attraverso il superamento del mondo, un mondo che ritiene errato, patologico, sbagliato. Ora, io non voglio che si abbracci, cioè, non devo, come dire, convincere qualcuno a pensare questo, non è questo il
Certo.
punto, a diventare un manicheo. Però diciamo che noi siamo cresciuti tutti ricordando il giorno della memoria e sapendo che cosa è successo con la Shoah, che cosa ha rappresentato Auschwitz, e però allo stesso tempo oggi noi assistiamo, e nessuno può dire di non aver visto e di non aver saputo, a un genocidio in diretta sui social. Basta volerlo, lo possiamo vedere tutti. Ora questo ci pone di fronte a delle domande, appunto, di teodicea sul senso dell'esistenza, sul senso della vita, sul significato del male, su perché siamo qui, che non hanno. Non, sono universali nel tempo e nella storia e anche nel mondo.
Certo.
Quindi vedere
No, no.
che la storia non insegna nulla, come dice anche Hegel, la storia, l'unica cosa che la storia ha insegnato all'essere umano è che la storia non ha insegnato nulla. Questo ci deve far riflettere appunto sulla teodicea, quindi sul discorso della presenza del male nel mondo. Cioè io per esempio, poi qua sulla Palestina ci fermiamo, però insomma quando io vedo quello che accade dal telegiornale alla cosiddetta controinformazione e vedo che cosa accade in Palestina, mi dico ma quindi non abbiamo imparato niente, non è cambiato nulla, cioè la filosofia non ha insegnato niente sul senso del male. Ecco questo.
Tra l'altro, quando tu citi il manicheo, no? È uno di quei termini usati anche magari a sproposito. Cioè, spesso, senza sapere che cosa sia stato, chi sia stato Mani, cosa sia stato il manicheismo, si usa l'aggettivo manicheo in senso dispregiativo, in senso negativo, cioè come sinonimo, come dire, non di intollerante, ma comunque di assoluto, di qualcuno che non ha mezze
Non
misure,
sa
potremmo dire,
mediare,
che non sa
sì.
mediare, no? Cioè, adesso questo vedremo quanto poi questa definizione sia più o meno errata o più o meno diciamo volgarizzata. Però la prima domanda che mi viene da fare, visto che qui noi ci chiamiamo conversazioni sull'Iran, questa ovviamente è una domanda retorica, che cosa c'entra il manicheismo con l'Iran?
Ok, allora facciamo un accenno, diciamo, storico, contestualizziamo quando e dove nasce il manicheismo. Il manicheismo, su questo sicuramente siete più bravi voi, perché io ho qualche cenno storico che ho imparato perché chiaramente per lo studio e poi ho approfondito. Comunque sì, il manicheismo nasce intorno al III secolo in Persia, sotto l'impero Sasanide, ad opera di Mani, del predicatore Mani, che veniva da una famiglia illustre, benestante, e già da piccolino viveva con il padre in una comunità battista. Quindi ha avuto modo di leggere i Vangeli, ma anche i Vangeli gnostici, ha letto sicuramente Marcione, Le lettere di San Paolo e molti altri testi che sicuramente lo hanno formato. Chiaramente Mani è una figura mitica, intrisa di mito. Per esempio, di lui si racconta, questo lo racconta Andrea Piras, che è un grandissimo studioso e professore, mi sembra a Bologna, di religioni, di manicheismo. Andrea Piras, lui spiega, per esempio, che lo sciancato, quindi lo zoppo, si racconta che Mani fosse zoppo, sciancato, perché? C'è tutto un simbolismo perché se tu non sai camminare, diciamo così, per le strade terrene, forse però sei capace di attraversare quelle vie metafisiche, quei sentieri che non si vedono. Faccio un esempio, per esempio di Omero si narra che fosse cieco, che non vedesse. Perché? Perché se tu non vedi la vita, diciamo così, materiale, terrena, forse sei capace di vedere con una visione interiore. Quindi per dire quanto Mani fosse, diciamo, scusate i miei appunti perché sono ansiosa.
No, ci mancherebbe, amica. Non stiamo, non stai facendo interrogazioni né discussioni della tesi,
Ah
quindi
no? Ah no?
no, noi
Ok, c'ho quelle
siamo
danze lì.
clementi.
Mi sento giovane quando parlo di manicheismo perché sono passati ormai, beh, forse una decina d'anni, quindi no, vabbè, 10 no, ma
Beato
quasi. Quindi,
te. Sorvoliamo questo tema.
mi
Prego,
sento
prego.
giovane. No, e poi che voglio dire? No, poi per esempio è molto interessante come veniva chiamato Mani, quindi Sigillo dei Profeti oppure Ultimo Anello della Catena dei Profeti, quindi dopo Cristo e dopo Maometto c'era Mani che doveva in qualche modo coronare e completare
Cioè,
l'opera di profezia e di risveglio. Sì, dopo Cristo.
dopo Cristo è prima di Maometto, cioè nel senso quello che cioè tu non lo dici in ordine cronologico, però volevo un
No,
attimo
no, non in ordine
ricordare,
cronologico,
ecco, no,
in ordine
di
sì,
importanza, di
filosofico.
valore di filosofico, però
Esatto,
ecco,
anche.
il contesto che tu stai descrivendo cioè quello della Persia del III secolo è un contesto, come dire, affascinante e forse anche sconosciuto a molti di noi, no? Cioè, noi tendiamo sempre a pensare che in fondo la terra di Persia, un po' tutte le terre che poi sono diventate terre di Islam, facciano un salto, dall'era pre-islamica, che può essere nel caso dell'Iran zoroastriana o in altri contesti di altro tipo, direttamente all'Islam. Invece, quello di cui tu ci stai parlando contempla vuol dire, un'importanza, una presenza del cristianesimo in terra di Persia, anche diciamo in modo sensibile, anche in modo profondo, perché da quello che tu ci dicevi, infatti Mani conosce San Paolo, ma ricordiamo sempre che per gli iraniani tutto comincia sempre in Iran, quindi sono stati i primi cristiani, poi sono stati la prima religione, tutto quanto. Però è vero che nell'Iran occidentale ci sono le prime chiese, alcune delle prime chiese proprio della storia, che è quella che poi terra contigua con l'Armenia. Ecco, no, era solo
Sì.
una parentesi che volevo farti.
No, su questo poi si può aggiungere anche il fatto che per finire la storia di Mani, si narra insomma che lui visse in carcere per 26 giorni e subì un martirio, una forma insomma di tortura che lo portò ad ascendere, insomma, no? A travalicare questo mondo. Molto interessante secondo me è, anche qui si vede il sincretismo di cui era ricco il manicheismo, perché lui muore crocifisso, però poi accede al parinirvana, quindi a quel tipo di nirvana a cui accedono i Buddha. Quindi questo è interessantissimo, cioè lui muore come il Cristo, però poi ascende a una dimensione che invece diciamo, è più orientale, diciamo così, no? E questo ci porta anche a dire il fatto che il manicheismo si diffuse fra il III e il VII secolo, divenne tra le religioni più diffuse al mondo, cioè arrivava fino in Cina, infatti si trovano dei Buddha con i tratti somatici cinesi che rappresentano Mani, fino alla parte più occidentale dell'impero romano, quindi era un culto diffusissimo. E altra cosa sempre paradossale, perché il manicheismo si porta dietro tutti i paradossi possibili, mentre diciamo raccoglieva, sincretizzava, univa, fondeva dentro di sé una serie di culti, di usi, costumi, letteratura, poetica, immaginario, veniva anche perseguitato da tutti. Tutti i culti istituzionalizzati lo perseguitavano, perché chiaramente poi il manicheismo, non riconoscendo diciamo in certo senso la bontà del mondo, non riconosceva neanche nessun sovrano terreno, perché avrebbe dovuto obbedire a un sovrano di un mondo che lui non riconosce neanche come mondo buono, ma che va superato, come si dice nei testi iranici, ce lo dice Gnoli, come una casa in fiamme. Il mondo è una casa in fiamme, bisogna scappare, perché avrebbe dovuto rispettare un qualche sovrano. E quindi venne, cioè, quindi questo manicheismo inglobava tutto e veniva perseguitato da tutti. E su questo vi posso anche leggere un passo di Gnoli, che
Magari.
Gherardo Gnoli è stato colui che ha portato, diciamo, il manicheismo in Italia, ce l'ha fatto conoscere. Lo leggo?
Prego.
Allora, a causa del suo antinomismo di tipo gnostico, i manichei, veri e propri sovversivi in un'epoca di profonde trasformazioni sociali e culturali, in pratica rifiutavano le leggi, non riconoscevano l'autorità dei sacerdozi tradizionali e non osservavano regole e costumanze morali e rituali delle altre religioni, la loro sì. E a causa della sua spiccata vocazione universalistica, che si esprimeva in un'eccezionale capacità di adattamento alle più diverse tradizioni culturali, il manicheismo fu dovunque combattuto e duramente perseguitato come l'eresia per eccellenza. Tale esso dovette effettivamente presentarsi ai cristiani come un'eresia cristiana, ai masdei come un'eresia della buona religione rivelata a Zoroastro, ai musulmani come un dualismo predicato da liberi pensatori, e anche ai buddismi dell'Asia centrale, del mondo iranico orientale e dal nord-ovest indiano alla Cina, esso dovette apparire, almeno sul piano dottrinale, come uno stravolgimento dell'insegnamento del Buddha, nonostante il fatto che molto alto fosse il grado di adattamento del manicheismo al buddismo.
Quindi, questa è una domanda che ti volevo fare. C'è mai un...
Aiuto.
No, no, figurati, no. Cioè, è mai stato una religione, non dico di Stato, scusa il gioco di parole, il bisticcio di parole, cioè, è mai stata una religione accettata da uno Stato, il manicheismo?
Sì, non so essere più precisa di così, ma so che per un breve periodo sì, lo è stata. Mi sembra dallo stesso impero sasanide, che,
Magari.
durante la stessa durata dell'impero sasanide, che poi però lo ha. Insomma,
Represso, l'ho
sì,
combattuto.
esatto. Beh, sappiamo che nella storia la stessa dottrina, lo stesso predicatore che può fare in un certo momento da collante sociale, per esempio, o non creare problemi, può invece poi essere considerato un pericolo, no? Una minaccia per la tenuta. E
Ho capito.
comunque, quello forse anche che può interessare, che vi posso dire, forse sono gli influssi del manicheismo, quindi di cosa si è nutrito, e poi forse entrare nel vivo con la cosmogonia, cioè fare un po', io ho preparato un po' un confronto tra come noi intendiamo l'esistenza e il cosmo e come lo intende un manicheo, perché noi comunque, che ci piaccia o meno, siamo carichi di cultura e di anche inconsciamente, no? Proprio di un senso del mistero, che è quello cristiano, perché
Certo.
siamo nati e vissuti qui.
Certo, questo, io ricordo sempre, questa era una definizione che diceva Federico Fellini, che diceva, ma in Italia come si fa a non essere cattolici? Cioè, nel senso, anche se non sei credente, anche se sei di un'altra confessione, se sei nato e cresciuto in Italia, in un modo o nell'altro sei cattolico. Cioè, è questo
Certo.
nel senso molto detto, un po' banale da
No,
me.
è giusto, penso sia giusto, ma anche se vogliamo andare ancora più a fondo, ancora più indietro, proprio anche cronologicamente, nelle radici ancora più ancestrali del nostro inconscio, possiamo dire anche che, stavo leggendo la domanda, possiamo dire anche che siamo tutti un po' in qualche modo platonici, cioè come non
Ah,
essere
certo.
platonici, in qualche maniera.
Allora, guarda, io qui c'era questo intervento che qui di Incontri di Storia, salutiamo, che diceva, si parla che probabilmente Shapur primo si convertì al manicheismo. Comunque io direi, se sei d'accordo, tu adesso vai avanti, poi magari alla fine ci riserviamo la lettura di un po' di interventi. Anche Lucia sta scrivendo degli appunti, secondo me, molto interessanti. Però non ti voglio interrompere, prego.
Volentieri. No, volentieri, volentieri, grazie. No, interrompimi quando vuoi. Poi te la farò pagare, ovviamente, però
Ovviamente.
questo. Allora, no, volevo forse dire qualcosa sugli influssi del manicheismo. Sicuramente il manicheismo nasce in quello che è il terreno fertile dello zoroastrismo, più correttamente del mazdeismo, e infatti è da questa religione, che voi conoscete sicuramente meglio di me, antichissima, super ancestrale, che deriva tutta il suo dualismo e la sua lotta cosmica. Cioè la lotta cosmica che troviamo nel manicheismo è sicuramente proveniente da questo tipo di matrice, diciamo, da questo tipo di dottrina. Però troviamo anche il buddismo, cosa che diceva anche Gnoli, che abbiamo letto prima, perché comunque sia il buddismo vede nel dolore, in un certo senso, l'inizio di tutto, e dolore che è legato all'illusione, e anche per il manicheo è così, cioè si parte da un dato, che è quello del dolore, ma in cui si soffre. E poi magari spiegheremo bene perché. Mi piace molto questo fatto, scusate, che il manicheismo è così coraggioso. Cioè, tutti sembra che oggi dobbiamo essere ottimisti per forza, no? C'è questa cosa pure della positività tossica, cioè. Lo stato dell'umanità non è facile, non si sta bene qui, non sempre, non molto. E quindi, cioè, iniziamo a dircelo, secondo me, io la vedo
Ah, beh,
così.
certo, sì, su questo sono d'accordo.
E poi sicuramente troviamo l'ognosticismo, perché comunque gli gnostici, che erano un movimento del secondo, terzo secolo in ambito ellenistico, ma anche più ampio, per Pernioli addirittura i manichei sono proprio degli gnostici, c'è tutta una polemica intorno a questa storia, quanti manichei sono gnostici, il manicheismo è un ognosticismo, ma non tutti gli gnostici ovviamente sono manichei, o forse il manicheismo è il più compiuto tra gli gnosticismi, comunque sì, insomma per questi gnostici sostanzialmente c'è una profonda frattura, un profondo dualismo tra l'Antico e il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento racconta una storia di un mondo perverso plasmato da un demiurgo, che si credeva Dio, e quindi non è venuto un buon esperimento, insomma, per farla breve. Invece il Nuovo Testamento parla di quel mondo metafisico, soprannaturale, ultraterreno a cui tutti dobbiamo aspirare per liberarci da questo mondo. E poi sicuramente nel manicheismo, tra gli influssi e tra i condizionamenti, c'è anche il neoplatonismo, perché tutta la sua mitologia, che è fatta di gradi discendenti di eoni, di emanazioni, di manifestazioni, che magari poi andremo a vedere, e questo è tipico, diciamo, del neoplatonismo. Quindi, insomma, c'è veramente azzeccata un sacco di roba nel manicheismo, che però non per questo non ha una sua identità, secondo me, poi definita, un carattere molto forte. E poi, se vuoi, possiamo dire proprio il cuore del manicheismo,
Sì.
partendo da una domanda. Io mi sono chiesta perché è nato il manicheismo. Uno dice: ma che domanda è? Perché nasce una religione? Beh, una religione, come mi sono chiesta tante volte perché è nata la filosofia, una religione, secondo me, nasce per rispondere a una domanda, un interrogativo, che è quello che dicevamo prima, della teodicea, cioè perché il male? Io non credo che abbiamo ancora risposto. Quindi la risposta del manicheo è tutta nella sua cosmogonia, cioè il discorso su come nasce il cosmo secondo i manichei. E qui viene quel confronto proprio centrale che volevo fare fin dall'inizio tra il cosmo del cristiano e il cosmo del manicheo, perché è veramente da lì che si diparte tutto: l'etica, gli usi, i costumi, i riti, tutto quello che poi pensa un manicheo. Allora, per noi, diciamo di cultura cristiana, il mondo è il prodotto benevolo, provvidenziale, di un Dio onnipotente, buono, che con un atto di volontà, di piena e libera volontà, ha deciso di creare il mondo. Lo ha deciso, lo ha stabilito, perché è un Dio relazionale anche, no? Che desidera creare altro da sé per relazionarsi, appunto. E cosa fa questo Dio? Quindi poi crea l'uomo, che è, diciamo, il coronamento, l'essere libero, dotato di libero arbitrio, che appunto corona quest'opera col fatto di avere una coscienza. Per avere una coscienza, quindi Dio, che a quanto pare deve comunque stare alle leggi della logica, deve creare il male, perché senza il male l'uomo non sarebbe libero. Quindi il male garantisce sia che Dio sia buono, perché concede la libertà all'uomo, sia che l'uomo stesso sia libero. Quindi garantisce due cose fondamentali in questa struttura. Non so se mi
No, no,
spiego.
certo, una possibilità di scelta, la
Una
dico
possibilità di
così.
scelta, certo, e quindi poi la morale e l'etica, altrimenti saremmo, qualcuno diceva prima, come Cartesio, come gli animali, oppure oggi potremmo dire saremmo come l'intelligenza artificiale, cioè capaci di calcolare all'infinito, ma non capaci di sentire un sentimento, di avere pietà, appunto, per qualcuno. Quindi l'uomo, però, che cosa succede? Qui poi c'è il momento quello un po' più incasinato della faccenda: l'uomo decide di mordere sta famosa mela, no? Che poi è un simbolo che c'è in tante culture, quindi ci sta una frattura che al contempo rende l'uomo responsabile di sé, e però rende l'uomo anche in qualche maniera lo fa cedere al male. Gli fa sia scoprire la differenza tra il bene e il male, sia in qualche modo lo fa cedere al male. Da questo momento tutto cambia. Quindi l'uomo, come sappiamo, si mette la foglia, che vuol dire, no? Tutta una serie di anche lì di rappresentazioni simboliche, e da quel momento può collaborare umilmente con Dio alla salvezza, al piano cosmico di salvezza. Questo è come, diciamo, nel nostro catechismo ci viene insegnato. Vediamo invece com'è per il manicheo, perché è proprio veramente un altro universo. Per il manicheo il cosmo non nasce da un atto di creazione benevola di un Dio onnipotente. Per il manicheo c'erano due principi, infatti si chiama la religione delle due nature e tre tempi. C'erano due principi. distinti, coeterni e separati. Bene, luce, spirito da una parte, materia, male, tenebre dall'altra. Se ne stavano buoni, buoni ognuno per conto suo. E si espandevano entrambi in tutte le cinque direzioni, perché torna tantissimo il numero 5 nel manicheismo, si espandevano in cinque direzioni, se non sbaglio, tranne che in quella dove confinava l'altro. Un bel giorno, e qui uno potrebbe dire perché, non hai spiegato niente, comunque un bel giorno, il male, tenebre, materia, decide di fare un assalto alla luce, una specie di stupro cosmico. Che succede? Che la luce rimane incastrata, imbrigliata nella materia. Quindi tutta una serie di particelle, di atomi, rimangono fuse nella materia. Da lì, per tutta una serie di... ci sono poi tutta una serie di personaggi, eoni, vicissitudini molto complesse, che poi possiamo anche dire, anche molto, come si può dire, molto fantasioso, poi come avviene tutto questo. E la luce rimane quindi incastrata in questo stato, e da questo stato di incastro, di mescolanza insana, si crea l'universo che noi conosciamo. E così anche, vi dico, da delle cose tremende, aborti, cannibalismo, accoppiamenti tra demoni, vengono fuori due demoni che si accoppiano e danno vita ad Adamo ed Eva, e da lì tutta la stirpe umana. Quindi noi, insomma, siamo il frutto.
Insomma, è una bella differenza. Una bella differenza.
C'è una bella differenza. C'è una bella differenza. E qui a questo punto c'è sempre qualcuno che ti dice: vabbè, però allora per il manicheo, se il male nasce da queste due nature, da questa natura che ha salito l'altra, l'uomo non può fare niente. No, ed è qui che viene però invece tutta la responsabilità etica e ontologica proprio. Cioè, ontologica significa in filosofia relativa proprio alla sostanza, all'essenza delle cose che ha il manicheo. Il manicheo non si può esimere ha una responsabilità forse ancora più grande di quella del cristiano, perché deve salvare questo Dio, questo Gesù cosmico, testuali parole, crocifisso in tutta la materia. Cioè Cristo non è stato crocifisso una volta nella storia, come crede Agostino, ma questo Cristo cosmico, perché ci sono diverse figure del Cristo nel manicheismo, comunque il Cristo, quello che patisce nella materia, è sempre costantemente crocifisso. E da qui vediamo che i manichei scrivono tutta una serie di poesie strazianti, bellissime, perché questo Cristo che soffre, soffre nell'acqua se tu la tocchi, in un filo d'erba, in un animale se magari lo tocchi con violenza. E quindi da qui c'è tutto il principio della non violenza del manicheo e la sua chiamata a rispettare tutta una serie di leggi di castità, di continenza, di non violenza, di vegetarianismo.
Ecco, c'è qualche contatto qui con il buddismo?
Sicuramente sì, tutta questa pietà cosmica per tutte le creature, il fatto che in qualche modo ci sia in un certo senso un'unica sostanza che le lega tutte, cioè dietro la, come si dice, no? Dietro la maglia, dietro l'illusione c'è quest'unica sostanza quest'unica essenza, quest'unica vita che lega tutte le creature. Cioè, infatti, Schopenhauer, no? Il filosofo che comunque ha ripreso tantissimo anche dal buddismo, che ha scritto quella poesia, quella preghiera bellissima, che dice qualcosa come: la mia preghiera è semplicemente che tutte le creature possano essere liberate dal dolore. Quindi il manicheo sì, è in qualche modo è un Buddha, perché si sente legato al dolore di tutte le, non posso dire creature, perché creature non sarebbe giusto, perché le creature sono quelle del cristianesimo, che vengono create, quindi e non si può dire creature in un certo senso, non è una formalità, sono esseri viventi.
Interessante
non
questo,
so ecco. Non so dire creature, e me lo sono chiesto perché non lo so, lo dovrei chiedere a qualche esperto, Andrea Piras, Gherardo Ognoli, dovrei chiedere a loro se si può parlare di creature nel manicheismo. E quindi insomma il fedele manicheo, e sono divisi in diverse gerarchie anche qui, ha una responsabilità enorme, perché pensate, addirittura pensa Antonello, deve mangiare certi cibi in un certo modo e devono essere preparati dagli uditori, che sono un grado diciamo inferiore nella loro casta, e gli eletti devono mangiare questo cibo in un certo modo, perché attraverso la digestione queste particelle di luce devono passare in degli ingranaggi cosmici, che sono la luna e il sole, per arrivare a essere liberate nel paradiso.
Certo, è veramente un universo.
Sembra, è un altro universo.
Sì, esatto, sembra un po' di... A me ricorda la prima volta che mi sono avvicinato al Libro dei Re di Ferdowsì, no? In cui c'è tutta c'è un universo di personaggi, alcuni mitologici, altri storici. Per esempio, nel Libro dei Re c'è Alessandro Magno, quindi un personaggio storico, ma molto diversi da noi, c'è cioè una mitologia diversa e non so se in qualche modo magari anche Ferdusì, probabilmente sì, anzi, è stato certamente anche questa un'influenza che lui ha avuto, c'è cioè anche quella appunto del manicheismo. Non so se tu adesso avevi delle cose da aggiungere, perché io ti volevo chiedere due cose, diciamo più
dal punto di vista storico. No, vai, proviamoci.
Dal punto di vista storico sono molto, come dire, affascinato e molto curioso di sapere il contatto del manicheismo con due ordini di contatto diversi, cioè una con Roma, cioè con l'impero romano, dal punto di vista storico, sociale, politico. L'altro, molto semplicemente, è ma poi come finisce il manicheismo? Cioè, dove va a finire? Com'è che finisce? Okay. Quando è...
Allora, diciamo che si parla di neomanicheismo, ci sono altri, rispondo prima alla seconda, anche perché la prima non so risponderti in realtà, quindi me la svigno così. No, diciamo che ci sono, come dire, delle eco del manicheismo, sicuramente nel Medioevo, aspetta che vado a prendermi, con i Catari, i Pauliciani, i Bogomili, sempre tutti eretici perseguitati e bruciati, inquisiti in ogni dove della nostra civilissima Europa, per tornare al discorso di prima, al nostro democratico civilissimo Occidente. E poi abbiamo, potremmo dire per esempio che Leopardi fu in un certo senso un manicheo, perché comunque la sua concezione in parte della natura, almeno in un certo periodo della sua produzione letteraria e poetica, si può rifare al manicheismo. In Italia, per esempio, abbiamo Guido Cironetti, insomma, che, non so se, insomma, se lo conosci. Lui ha scritto anche, diciamo, nel suo stile un po' così teatrale, teatrante, comunque ha scritto anche degli aforismi, delle piccole lodi al manicheismo. Anche, non so se si pronuncia bene, Cioran, il filosofo rumeno, lui è chiaramente, potremmo dire, che è stato un erede del manicheismo, un nuovo manicheo. Che io sappia, oggi ci sono i Mandei, gli unici sopravvissuti, diciamo, di questa setta, diciamo così, mi sembra che siano tra i 60 e i 70.000, e non so esattamente dove vivano, forse ce l'abbiamo scritto.
Cerchiamo, Mandei.
Allora, per questo però secondo me potrete trovare risposta, forse lo dice proprio, in questo testo qua, si vede? No, così, il manicheismo di Andrea Piras.
Okay, ma lo cercheremo. No, non ti preoccupare, lo seguirò poi io.
E qui, per esempio, c'è tutta una sezione, un ultimo capitolo su che fine hanno fatto, insomma, i manichei.
Comunque, però, qui parla delle...
Se muovete in Iran, potete voi andare a chiedere. Cioè, questo volevo andare a voi, vi incarico, chi va in Iran? Io sicuramente per il momento no. Andate a vedere se c'è sta qualche manicheo, come sopravvivono queste tracce dottrinali, dice, o appunto inconsce, poetiche, non so.
Certo, la Treccani parla appunto di una comunità di 20.000 persone nella Mesopotamia meridionale, delle regioni limitrofe dell'Iran. Quindi, ecco, sì, siamo lì, siamo insomma nel territorio, sì, come dire, di confine tra Iran e l'attuale Iraq. Parliamo di questo.
Quindi è rimasto un po' dove è nato, potremmo dire.
Probabilmente sì. Probabilmente sì.
È tornato alla culla.
Certo, 20.000 persone sono chiaramente poche, ma non sono nemmeno pochissime, cioè nel senso è a quanto più o meno, forse un po' di meno di quanto non sia oggi, ad esempio, la comunità ebraica in Iran, quindi non è proprio nulla, però credo che probabilmente siano più in Iraq che in Iran. Su questo ci possiamo pure riproporre poi di approfondirlo, insomma, di rivedere.
Molto volentieri, vi incarico. Vi incarico, ecco, diciamo. Ma per me poi il motivo di questa, di questa, diciamo, scomparsa o semi-estinzione, sicuramente ci saranno mille ragioni di tipo politico, antropologico, sociale, che io non conosco e non ho studiato, per carità, però credo che sia anche perché è difficile portare avanti un credo come questo. A livello etico, a livello di comportamenti, a livello di comandamenti.
In effetti, no, appunto, ritornando alla questione battuta iniziale del manicheo inteso in senso negativo, non è facile essere manicheo, cioè nel senso che, voglio dire, non tutti hanno il fisico per permetterlo. E in un certo senso, questo, perdonate anche la volgarizzazione del tema, la famosa, cioè la conversione che avviene in Iran, come in tanti altri paesi, al momento dell'invasione araba, la conversione all'Islam, è invece che in un certo senso l'Islam porta dei vantaggi, innanzitutto per il semplice fatto che dice che di fronte, che sotto Dio siamo tutti uguali. A parte poi questioni pratiche per cui chi si convertiva non pagava le tasse, ma questo insomma è un aspetto sociale e storico. Però da un punto di vista culturale, religioso, morale, indubbiamente probabilmente è molto più semplice essere musulmano che essere manicheo.
Ma pensiamo anche solo, pensa solo al divieto del sesso, sicuramente una delle cose che, una delle attività è riduttivo, però sicuramente una dei modi di relazionarsi, di comunicare.
Ah, no, certo, dice, ok.
Degli esseri umani, se tu sei allora nel manichesimo c'erano gli uditori e gli eletti. Gli uditori erano una sorta di manicheo in preparazione, che infatti al momento della morte poi si sarebbe reincarnato, perché c'era la trasmigrazione delle anime, si sarebbe reincarnato in un eletto. L'eletto è colui che è obbligato a rispettare i comandamenti più duri, più ascetici, più di distacco dalla materia. E per esempio c'è quello di astensione totale dal sesso, cioè l'uditore, a differenza dell'eletto, che quindi ha dei comandamenti più morbidi, può avere relazioni sessuali ma non deve procreare, perché la procreazione continua a travasare quell'opera, diciamo così, patologica, maligna, di ingabbiamento della luce nel corpo. Ogni figlio è l'ennesima sofferenza di luce nel corpo, quindi insomma l'astensione totale dal sesso è qualcosa di difficile da chiedere. Poi se interessa diciamo sì, prego.
No, volevo leggere qui il commento, in questo caso è molto puntuale, sì. Lucia, poi leggeremo anche i precedenti. Se i manichei avessero seguito la dottrina alla lettera si sarebbero estinti. Infatti gli uditori servivano proprio a permettere agli eletti di rispettare le regole senza che si estinguessero tutti.
Sì, perché poi è giusto questo, è giusto, perché poi comunque la creazione, infatti anche questo dice anche Piras, la creazione è uno stato, ha uno statuto ambiguo, perché è vero che viene ad essere da questa aggressione cosmica, però poi l'esistenza sulla Terra ci serve, perché altrimenti chi lo libera questo Dio crocifisso in tutta la materia? Chi lo libera questo Gesù che patisce in tutti i fiori, in tutte le stelle, in tutta la materia? Quindi poi la creazione diventa un modo per filtrare le particelle, quindi poi che noi esistiamo serve, c'è una funzione poi nell'esistenza, non è tutto da buttare. Però diciamo che il cristianesimo è stato un po' più paravento, perché ha detto il cielo è meglio, però la terra non è da buttare, l'ha avuto tutte e due comunque Dio. Invece il manicheo dice non è proprio così. Invece diciamo che ha cercato di, il cristianesimo, come dico io, ha cercato di salvare capre e cavoli metafisici, fisici e metafisici, col dispositivo dell'incarnazione.
Mentre parlavi della disciplina, insomma, una disciplina piuttosto ferrea, no? A me viene in mente due categorie, diciamo, contemporanee, ma contemporanee direi forse più degli ultimi 40-50 anni nel mondo occidentale, che sono gli Hare Krishna e gli straight edge. No? Gli straight edge, anche straight edge, cioè sai quelli che fanno anche quel rock molto duro, che poi però scopri, in realtà mi ricordo tanti anni fa, che a dispetto di questo, di questa, così, queste sembianze, questa, di questo look anche molto aggressivo, predicano esattamente l'astensione totale da tutte le forme, come dire, di perdizione, per cui non bevono, non si drogano. Adesso non mi ricordo se parlano di l'astinenza sessuale, però mi ricordo questa cosa, che erano, infatti facevano delle iniziative insieme agli Hare Krishna, cioè quanto di più distanti da un punto di vista estetico, no? Però c'era questa ricerca, diciamo, di disciplina. Questo mi viene in mente citando, mi immagino di conoscere subito la citazione, la libertà è una forma di disciplina, come diceva Giovanni Lindo Ferretti.
Lindo del nostro cuore.
Esatto. Per chi non sapesse, uno dei fondatori e cantante dei CCCP, tra l'altro poi si sono appena riuniti, poi CSI, adesso insomma di nuovo sulla breccia con una nuova tournée. Che vabbè, adesso
molto criticata, molto discussa.
Beh sì, anche perché ho letto che si fanno pagare 60 euro per il concerto in Piazza Maggiore a Bologna, come dire, insomma, di punk è rimasto poco, però vabbè, chiudiamo
Facciamo un'altra puntata su questo, perché
ma
io pure su questo
volentieri,
avrei tanto
ma
da
volentieri,
romperci le scatole.
ok. Allora, io invece volevo leggere qui, Lucia, che riprendiamo un po' di commenti, se sei d'accordo, magari attraverso questi così, insomma,
Volentieri,
chiudiamo un po'.
se sono in grado, volentieri.
Lucia dice appunto il tema del sigillo dei profeti passa probabilmente da Mani a Maometto attraverso i ricchissimi scambi tra mondo, scusate che devo scendere, iranico, islamico, ma tramite il cristianesimo. E questo è un passaggio appunto di quello che ci stavi spiegando all'inizio, cioè in cui la presenza, l'influenza del cristianesimo è sicuramente importante. Mentre qui Incontri storici, dice appunto, sulla tua lettura, è tratto dal terzo volume dei lavori di Gnoli sul manicheismo, giusto? Che
No,
addirittura.
il primo è quello che ho letto su, diciamo, il manicheismo perseguitato, però anche ibridato con tutti, è il volume primo, questo, il manicheismo, aspetta, non riesco mai a farlo vedere,
No,
il
si vede, si
manicheismo,
vede. Ok, altrimenti
ok, il
qua lo
manicheismo,
citiamo.
poi magari lo, in
Lo
realtà
mettiamo nei
avevo proprio
commenti dopo.
preparato una piccola bibliografia da dire agli
Ah,
interessati,
perfetto.
insomma,
E allora dopo,
facciamo
se
tutto.
la leggi alla fine, diciamo tutto. Sempre in Incontri storici, Cartier fu il fautore del monoteismo marmoreo dell'Eran Shah. Qui, ragazzi,
Allora,
qui
qui
si
incontro di
scherza troppo
storia, poi
di
mi fa una lezione loro, perché non sono, perché insomma, qui devono approfondire loro per me, io non lo so.
Lucia Ritorni, il sacerdote Kirdir, fu l'artefice della sua persecuzione più spietata, anche qui la nostra Lucia. Mani pagò il ritorno del nazionalismo iranico che voleva riportare lo zoroastrismo a religione di Stato. Ecco, questo infatti era un passaggio che mi interessava molto, cioè perché nella storia spesso noi ricostruiamo il passaggio all'Islam come un passaggio, direi quasi, non dico indolore, ma comunque diretto, senza altre curve. Direttamente dal Mazdeismo all'Islam. Ecco, però ricordiamo Mani, terzo secolo, ricordiamo che l'Islam arriva nel VII secolo, cioè nel VII secolo, ovviamente stiamo parlando dopo Cristo, e che l'islamizzazione dell'Iran avviene così come in altri paesi, molti altri paesi, altri territori invasi dagli arabi, molto rapidamente, e con tutta però una serie di aspetti specifici, peculiari che non stiamo qui a raccontare, ma che sicuramente sono interessanti, che sicuramente quello che ci stai dicendo questa sera ci aiuta a capire. Andrea dice una cosa che io non sapevo assolutamente, cioè che il menichismo fu adottato come religione di corte dagli uiguri del Turkestan. E questo è molto interessante, no? Perché gli uiguri, sapete, il Turkestan, che è il cosiddetto Turkestan orientale, cioè è quello, è oggi è una regione della Cina. Tra l'altro, oggi si chiama Xinjiang, cioè, ed è una delle tante questioni per cui la Cina è spesso accusata di violazione dei diritti umani proprio riguardo ai diritti degli uiguri e alla minoranza. Però è interessante perché è un popolo di cui io ammetto di non sapere praticamente nulla, se non appunto che sono una minoranza, ma sai, quando si parla di Cina, parla di minoranza, parliamo di milioni di persone, come possiamo immaginare. Però andrebbe anche lì fatta una riflessione, cioè, nel senso, noi quando parliamo di turchi, di popolazioni turcofone, pensiamo istintivamente sempre all'Asia minore, cioè pensiamo appunto all'Anatolia, ma in realtà i turchi nascono in Asia centrale, cioè è un popolo, una lingua che nasce ben più a oriente e che poi si sposta invece verso occidente. Quindi sarebbe una volta interessante anche dedicare un approfondimento al Turkestan, cioè proprio a cosa voglia dire. Sempre incontri di storia. Se non ricordo male, il manicheismo prende il concetto zoroastriano, in quegli inizi gli animali erano inferiori agli umani, ma i secondi sgridarono il dio e li fecero innalzare allo stesso rango. Questo non lo.
Non saprei questo, non
Non
saprei.
saprei. E poi c'era gli altri commenti che abbiamo detto di
Di Lucia è sempre
Lucia,
di.
scusate. E c'è una domanda di Davide: che rapporto avevano i manichei con il corpo? Questo infatti.
Su questo, allora, il corpo in sostanza, aspetta, no, dove ce l'ho qua? Il corpo in sostanza è un microcosmo a imitazione del macro, quindi se il macro è una casa in fiamme da fuggire, è il prodotto di una mescolanza insana e di un'ibridazione che non doveva esserci, il corpo è la stessa cosa. Il corpo è carico di istinti che vanno domati, di pulsioni che vanno trascese, di libidine assolutamente demoniaca. Pensate, prima non l'ho detto, però per esempio la creazione di Adamo ed Eva deriva da tutta una serie di eiaculazioni di arconti mostruosi, cioè avevano proprio una fantasia fervida, che rasentava veramente il porno, la tortura, l'orrore, non in modo morboso come l'abbiamo oggi, ovviamente.
No, però
Questo,
insomma,
secondo me, è molto forte. Sì, sul corpo, però, posso proprio leggere qualcosa di
Prego.
Andrea Tuas. Arrivo,
Certo.
ecco qua. Sì, questo è perfetto. Se il cosmo è denominato grande cadavere, testi iranici. Cosmo denominato grande cadavere, rendiamoci conto dove abitiamo,
Ecco.
si capisce come sarà considerato il suo riflesso microcosmico, il piccolo essere o piccolo mondo della corporeità. La concezione del corpo, quale emerge dalla dottrina manichea, nelle sue multiformi tradizioni linguistiche, è conforme in parte alla visione tardo-antica, ellenistica e cristiana dell'organismo fisico come agglomerato di carne, istinti e sensazioni da dominare e da domesticare, quando non da rifiutare, in quanto spregevole carcere dell'anima. Mani eredita quindi tendenze e formulazioni di pensiero orbitanti nella sua area di origine e di crescita, assimilando dall'esperienza giudeo-cristiana dei battisti e dai fermenti agnostici quelle medesime istanze di ripudio e di assoccettamento verso quel corpo che, dell'invettiva dolente di Adamo, poi dirò cos'è, fa urlare di disperazione ogni essere che vi sia incatenato, sottratto alla beatitudine della luce. Cioè il corpo è quella membrana spessa che ci separa da quella sostanza divina a cui dobbiamo tornare.
Qui anche appunto la sessualità viene ridotta al minimo, sì, per questo ci
La
dicevi.
sessualità, diciamo, beh, la sessualità per gli uditori possono praticare la sessualità, ma non devono assolutamente riprodursi, cioè non
Corretto.
devono generare. E faccio presente che questo è esattamente il contrario dei nostri di comandamenti, cioè evita il
Certo,
sesso come
vero.
divertimento, diciamo così,
Ma
o comunque non
devi.
lo ma invece procrea. Poi anche qui bisognerebbe vedere esattamente cosa dice il cristianesimo, perché è un po' più complesso,
Certo,
insomma, più
no, vabbè,
complicato. No, e
però
invece
sì.
l'eletto deve proprio evitare il sesso, perché il sesso, anche qui il buddismo, no, è una forma di attaccamento.
Certo.
Il
Accanto
brutto.
qui c'è Leopardi a se stesso, il brutto potere che ha sceso, che ha scoso a come un danno impera. Ecco appunto che tu facevi, il riferimento che facevi a Leopardi, appunto.
Sì.
C'erano altri commenti, ecco, Lucia che ci ricorda, il manicheismo ha avuto un lungo periodo nel quale, se non fu religione di
Sì,
Stato, fu comunque avallato dal potere politico.
questo risulta anche a me.
E fino a proposito della citazione degli Uiguri del Tur, che stanno esatto fino ad arrivare in Cina, dove fu religione di corte. Anche questo, insomma,
Ma
è
infatti è
molto.
bellissimo vedere, che ne so, per esempio le miniature, le pitture, quelle di ambiente, che ne so, islamico, che avevano tutte questi disegni floreali, queste fantasie di frutta, no? Magari anche tipiche, come anche dell'Iran stesso. E poi invece magari ci si sposta a vedere le pitture, quelle cinesi, anche Mani stesso era un illustratore. E invece lì vediamo appunto le fattezze dei Buddha con tutte quelle che sono invece le fantasie dell'estremo levante, insomma. È un altro aspetto, secondo me, bellissimo del manicheismo. Comunque, forse potremmo leggere un brevissimo
Sì.
testo proprio almeno da questo, sempre da Agnoli, per renderci conto, tanto è brevissimo: dialogo tra
Prego.
Mani e il Battista, praticamente è una palma che parla. Perché viene tagliata da una falce e la particella di luce, le particelle di luce che sono in lei gridano per il dolore. E chiaramente sono frammenti molto, cioè ci sono lacune, pezzi mancanti, non sono facili a leggersi, però ho estratto questo da sempre da Agnoli, volume 1, se non sbaglio, o 2, posso farvelo sapere. Comunque dice: e si struggeva lamentandosi come fanno gli esseri umani e i bambini. Ai, ai! E il sangue scorreva da quella parte che era stata tagliata dalla falce che aveva in mano e gridava con una voce umana a causa del suo colpo. Il Battista fu completamente sconvolto dalle cose che aveva visto e, venuto da me, mi si prostrò dinanzi. Quando dunque a me qualcuno, e poi mancano le altre linee, quindi il Battista va da Mani e gli dice: oh, ma ste piante, questa palma mi ha parlato, soffre, qui c'è tutto un mondo che soffre e quindi che dobbiamo liberare dalla materia.
Ah, tra l'altro, ecco qui, sempre in contesto di storia, c'è tra l'altro proprio gli Uiguri, che comunque vedete che poi sono dei luoghi, dei popoli che ci affascinano, no? Perché appunto questo fatto, ebbero anche l'ebraismo tra le loro religioni principali, e nemmeno questo sapevo, onestamente.
Neanch'io,
Grazie.
neanch'io, grazie, grazie infatti. Comunque se
Simone,
qualcuno
sì.
prego.
No, dimmi prima tu.
No, sì, lo dicevo prima, i catari come anche i bogomili hanno assolutamente mutuato e ripreso dal manicheismo. Sì, Simone,
Questa era la domanda che chiedeva appunto, infatti sì,
sì.
l'avevo anticipato poco prima. Chiede sempre
Assolutamente sì.
Simone se il manichismo ha a che fare con l'agnosi. L'agnosi non dice forse Dio è un essere che perde i pezzi, che cadendo sulla terra diventano le anime delle persone che vengono corrotte dagli arconti?
Il manicheismo, come dicevo prima, secondo Gnoli, per esempio Gerardo Gnoli, che probabilmente il massimo esperto è stato in Italia di manicheismo, è proprio un agnosi. Sicuramente, come dicevo prima, Mani ha letto Marcione, che è un agnostico che però non aveva, diciamo, una cosmogonia, una cosmologia fitta e piena di personaggi come quella dei manichei. E poi sicuramente a livello concettuale di contenuto il manichismo è un'agnosi perché comunque gnosticismo deriva da gnosi, quindi una conoscenza che salva e i manichei ci dicono proprio che noi ci sono delle cose che dobbiamo sapere per salvarci, perché se noi ci guardiamo intorno e non vediamo e non sentiamo, non siamo illuminati a vedere il mondo che soffre, la luce che soffre dentro la materia, non potremo mai fare nulla per partecipare a quel piano di salvezza. Quindi il manicheismo ha moltissimo a che fare con l'agnosi. Secondo alcuni, ripeto, è proprio un agnosticismo. Puech, se si pronuncia così, che è uno studioso, mi pare, francese, che io ho studiato tanto, ma ora non l'ho più ripreso poi negli anni, lui dice, ha scritto proprio un libro che si chiama Gnosticismo e manicheismo, ognosi e manicheismo. È un testo non tanto facile da reperire, però si può fare. Comunque volevo rispondere a una domanda che nessuno ha fatto, però se qualcuno si stesse
Prego.
chiedendo se in tutto questo è ammesso il suicidio, beh no, non è ammesso. Perché
Ok.
uno potrebbe dire il mondo fa schifo, la materia è una prigione, e il corpo è una bara dell'anima, come dicevano già i platonici. Beh, allora io mi ammazzo così la mia luce si libera e riaggreghiamo le particelle e do un contributo a sconfiggere il male. E invece no, perché il manicheo è un non violento e un atto di violenza contro se stessi vale sempre come atto di violenza e non servirebbe ad affrancare quelle particelle di luce. E quindi no, purtroppo il suicidio, diciamo che può sembrare anche veloce e comodo, non è una soluzione. Bisogna fare tutta la strada del Calvario anche qui,
Troppo
della
facile.
liberazione. Troppo
Ah,
facile,
troppo
non si
facile,
può
troppo
fare.
facile. Tra l'altro qui
Non si può
Davide
fare.
dice una cosa che tu hai già detto poco fa, traspare molto il pensiero platonico sul
Sì,
corpo.
è comunque un'espressione platonica, insomma il corpo bara dell'anima. Pensiamo per esempio che Socrate, raccontato da Platone, perché come sapete tutte le parole di Socrate sono state riportate da Platone, Socrate quando sta per morire dice ai suoi allievi, dice, mi raccomando ricordatevi di portare il gallo ad Asclepio, che vuol dire? Perché a questo dio si offriva un gallo quando si guariva da una malattia. E siccome la vita era una malattia e lui andava a morire, andava quindi a guarire, diceva: quando mi libero da sto corpo, portategli un gallo per dire che finalmente sono guarito. Quindi, insomma, è chiaro, insomma, che
No, no, chiaro.
gli antichi non avevano paura di essere, magari di guardarsi in faccia e dire: il mio corpo non mi piace, il mondo non va bene, però poi non per questo si. Cioè, era un orrore molto lucido, si mettevano poi a lavorare su questo. Bene, ora che si fa, ora che sappiamo questo, come ne usciamo?
Simone fa una domanda, forse posso provare a rispondere io, probabilmente,
Sì,
ma anche
sicuramente
no.
sì.
Ma anche no. Il
Sì.
manichismo ha qualcosa a che fare con la concezione di grande e piccolo Satana dell'Iran attuale, nel senso che si vede il mondo in bianco e nero, noi spirituali contro i materialisti? Io qui ti rispondo molto seccamente, nel senso che nell'Iran attuale il grande e piccolo Satana non esistono più, cioè non è assolutamente una concezione del mondo spirituale quella dell'Iran. Questo che tu citi, il grande e piccolo Satana, erano definizioni che Khomeini 40 anni fa, 50 anni fa, dava di Stati Uniti e Israele. Immagino tu voglia dire il confronto tra una certa forma di ortodossia islamica, di pensiero politico e manicheismo. Non lo so, questo sinceramente non ti so rispondere, ma anche perché è una cosa che io chi mi segue lo sa, il pensiero politico e anche filosofico di Khomeini, e del, diciamo che poi quello che ha portato alla Repubblica Islamica, diciamo all'Iran attuale, è tutto tranne che un pensiero rigido di questo tipo, cioè molto più pragmatico, è molto più malleabile, molto meno manicheo di quello che possiamo pensare. Quindi su questo io confesso la mia non preparazione nel rispondere, in poterti rispondere in modo approfondito, a livello di cronaca, cioè a livello di così di conoscenza dell'Iran, ti direi di no. Ti direi una risposta secca in questo modo. Lucia dice: questa bellissima conversazione è la prova che le religioni e le culture si sono sempre contaminate e arricchite in dialoghi costanti e affascinanti. Sarebbe bene ricordarsene sempre, e direi proprio di sì. Quando si parla,
una bellissima osservazione.
Quando si parla di religioni, invece di fare l'errore di considerarle monolitiche e impermeabili, ma infatti, cioè, è questo, no? Cioè, io c'è una battuta che io spesso riprendo. Quando occupandomi, diciamo, di termini che io non amo, ma che si usa, di storytelling, no? Quindi di racconto e raccontare così. Spesso noi usiamo il termine, cioè parliamo di religione come qualcosa che, proprio perché è sacro, è qualcosa che è scritto in scritture considerate sacre, sia immutabile, sia rigido, sia non criticabile, sia sempre lo stesso. Ma io ricordo sempre questo, che noi per quanto riguarda noi, diciamo noi cattolici, dai, così insomma ci capiamo anche più direttamente, abbiamo della stessa storia 4 Vangeli ufficiali canonici, diciamo, che raccontano da loro cose anche diversissime. Cioè, per esempio, l'episodio, il racconto dell'Epifania è raccontato in modo completamente diverso tra Luca e Matteo, se non sbaglio. E poi ci sono i Vangeli apocrifi, eccetera, 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 no? Più tutto. Quindi, voglio dire, questo che dice Lucia, le religioni considerate monolitiche e impermeabili, è proprio un errore incredibile, e meno che mai, secondo me, noi dobbiamo mai cadere nell'errore e siamo nella trappola dello scontro delle civiltà, che è proprio la più grossa, la più grossa trappola che ci hanno teso oramai una ventina di anni fa, in cui, diciamo, Non è che siamo caduti, continuano a spingerci verso questo burrone.
Anche perché altrimenti non si spiegherebbe perché oggi, torniamo alla Palestina, questo me l'hai insegnato e spiegato molte volte anche tu, perché non c'è un movimento panislamico in difesa della Palestina, ma invece molti paesi islamici, per esempio, continuano a fare sotto banco, purtroppo dobbiamo dirlo, anche qui guardiamoci in faccia il male, un terribile scambio di affari, di economia, di business, eccetera, con altri paesi che invece hanno un rapporto più o meno diretto con Israele o con Israele stessa, con lo stadio sionista. Quindi lo scontro di civiltà è qualcosa che camuffa il problema, anche se poi certo è anche un, come posso dire, è anche poi un catalizzatore di tante energie, perché comunque le persone invece hanno una spiritualità.
No, cioè, scusa se ti interrompo e apro una parentesi, forse non c'entra niente, però forse sì. No. Non so se hai seguito le cronache di oggi, io devo dire, ne tengo sempre abbastanza alla larga, però non ho potuto fare a meno di leggere la notizia, per cui adesso non mi ricordo dove, mi sembra forse nel Milanese, una scuola ha deciso di chiudere un giorno in coincidenza con la fine del Ramadan.
Che
oltre la metà dei suoi studenti sono di fede islamica, dato, ricordo, per un giorno, perché è il giorno che finisce il Ramadan, cioè dopo un mese. Su questo c'è stata tutta una polemica, le cose, ma io onestamente, ma è una cosa così terribile tutto questo, cioè io davvero, quello che non che a volte mi sembra che parliamo di temi che siano inutilmente nocivi, cioè nel senso che se va bene sono inutili, ma molto spesso avvelenano il dibattito. Ma pensare che siamo magari in una società in cui si celebra la Pasqua, si celebra il Ramadan, ma dov'è il problema? Ma forse non è l'occasione in cui magari il Ramadan, io mi ricordo che per esempio questo, con tanti difetti che ha altro tipo di società come quella britannica, Il Ramadan, visto che lì la presenza di una comunità musulmana è talmente evidente,
è molto forte, massiccia.
Che invece alla BBC facevano delle trasmissioni in cui spiegavano che cos'è il Ramadan, che anche magari anche l'occasione quando c'è l'iftar, c'è il pasto, no, che cioè, quando si rompe il digiuno la sera, è anche un modo di fare collettività, di fare comunità, quindi di aprire anche i luoghi che sono frequentati da musulmani anche ai non musulmani. Comunque è un modo...
Certo.
Cioè, tutto deve essere invece ridotto a una questione di tifoserie, cioè per cui la Pasqua si chiude, questo per carità, se no poi cominciamo, e su questo ovviamente si scrivono.
Vabbè, poi lì diventa anche la famosa arma di distrazione di massa. Io, se vuoi la mia, io penso che si dovrebbe cercare un equilibrio tra, magari su cui non, magari forse non saremo pienamente d'accordo, però diciamo così, tra una globalizzazione sfrenata in cui sembra che ogni cultura debba dimenticarsi di sé per rispettare le altre, cosa che non credo sia giusta. Penso che bisogna mantenere le proprie tradizioni e conservarle, mantenerle vive, però non, questo non significa ignorare o calpestare le altre, cioè ci deve essere un
certo.
modo. Per trovare un punto d'incontro, che è quello per esempio che dicevi tu, secondo me, cioè a me questa, ho letto anch'io questa notizia. Poi per esempio posso dirti questo, per tornare a una cosa, io ogni Natale per esempio ricordo ai miei parenti che l'albero di Natale non è per niente un affare cristiano, è una roba pagana, si riferisce all'albero di Yggdrasil, sono i pagani quelli che appendevano delle robe che sacrificavano all'albero per poi bruciarle, ma non per essere belle a tutti i costi, ma perché l'importante è essere consapevoli delle porosità. Non siamo impermeabili, l'importante è saperlo. E poi secondo me si cerca di stare sospesi tra propria identità e quella dell'altro, senza rinnegare la propria, ma nemmeno calpestare l'altra, ecco.
Guarda, tra l'altro questo che hai detto proprio adesso mi riporta a un libro che sto leggendo adesso, che insomma è Il Mediterraneo di Fernand Braudel, il Mediterraneo, lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni. E ci sono un paio di passaggi che sembra che ci siamo messi d'accordo per citarlo, cioè nel senso in cui diverse coltivazioni, alberi, piante, noi diamo per scontato che siano mediterranee, sono diventate mediterranee da un certo momento in poi, prima non lo erano per niente, no, ovviamente, per
Ma il
cui
Sahara è
è
stato un
come detto.
giardino prima, di che stiamo parlando? Cioè il tempo cambia i nostri volti.
Quello Lucia dice: il prossimo Natale sarebbe bello fare una serata sulla figura dei magi, ma lo facciamo pure prima. Cioè,
Bellissimo.
facciamo più tanto. Dai, io l'avevo fatta un articolo su Diruz, sul punto sui magi, una storia iraniana. Perché nel Milione di Marco Polo si rega, soprattutto parla proprio della tomba dei re magi, dice, no, di coloro che vennero ad adorare il Cristo, non mi ricordo adesso com'è che dice, ma lo facciamo perché secondo me è interessante come tema. Volevo rispondere, se ci sono altre cose, però Simone qui mi dice una cosa che mi tira un po' in causa, dice: a proposito, in Iran ci credono allo scontro di civiltà, a giudicare dalle manifestazioni così, la morte a tutto e a tutti, America Israele si direbbe sì, che ne pensate? Allora, Simone, ce l'ho io una domanda per te, però spero che non ti fai. Tu sei mai stato in Iran? Perché secondo me dalle tue domande io, ma non perché sia, se no tu non possa intervenire, ci mancherebbe, ma è una mia curiosità, cioè se tu sei mai stato in Iran, dopo ti rispondo. Il turco, dice Domenico, per certi versi arriva anche dalla lingua uigurica, se non erro. Okay. Purtroppo, sempre Simone dice, io sono più pessimista rispetto al reciproco, a lungo andare non funziona più, una religione esclude l'altra, una cultura esclude l'altra, guardiamo Israele. C'è un libro stupendo di Panahino, dice Lucia, mentre incontri storici, tanto ricorda che ti avevo mandati, dovevo o mi devi mandare un articolo di Panahino sulla questione dei magi. Grazie. No, sì, te lo ricordo perché lo prenderemo. No, allora risposta a Simone, non so se no, non sono massanira, ma vivo di informazioni. Ecco, no, ma sai perché te lo dico? Non perché non per criticarti, ma perché nel tenore delle tue osservazioni è evidente che non ci sei mai stato. Non perché, ma non prendilo appunto come una cosa benevola. Cioè, nel senso che le informazioni di cui tu parli, quindi le manifestazioni in cui tutti gridano morte a tutte e a tutti, non ci sono. Cioè, le manifestazioni Mark Bar America, Mark Bar Israel, Allora, una precisazione che è semantica, ma non è banale. In persiano, per dire abbasso, faccio un esempio casuale, la Lazio, si direbbe Mark Bar Lazio. Assolutamente casuale. Mark Bar Lazio, Mark Bar Juve. Cioè, però la traduzione non è morte a, ma è abbasso, cioè è down with. Infatti, il famoso murales, se mi avete visto questi giorni in giro per Teheran, mi sono fatto la foto, il selfie, come al solito, con il grande murales storico su Kamran Khan, che è questa strada molto grande, famosa, al centro di Teheran, in cui c'è scritto, da una parte, Mark Bar America, e poi Down with the USA, non Death to USA. Però questo è un aspetto. E quello di cui tu parli, cioè che sono delle manifestazioni, nelle espressioni politiche, tutto quello che vuoi, è una parte ovviamente dell'ideologia, una parte anche della retorica anche della Repubblica Islamica, che col passare degli anni si è fatta sempre più blanda e assolutamente poi che è poco attecchito nel sentire comune. Per cui in Iran non è che va in giro e dicono morte a quello, morte a quell'altro, ti assicuro. Anzi, se ci sono gli americani ci stanno, Cioè, perché questa è un'altra cosa da dire, gli americani ci possono andare in Iran, i visti li fa l'ambasciata svizzera. Io ho incontrato due ragazze americane che visitavano il museo della Defaye Mogaddas, cioè della sacra difesa, cioè della guerra contro l'Iraq. L'Iran è anche questo. Io sono 20 anni che provo a raccontarlo, qualche volta ci riesco, qualche altra volta no, ma non dovete pensare come un posto...
È manicheo l'Iran, insomma.
Sì, ma son manichei, come si dice a Roma, con i manichei degli altri, cioè nel senso che assolutamente prevale poi invece una storia che è completamente diversa, che è la storia della Persia, dell'Iran, come una storia, come una terra assolutamente al centro del mondo, che è il mondo tra l'Estremo Oriente e il Mediterraneo. E questa divisione, cioè del dialogo della civiltà, io ricordo, tu dicevi, io non, che secondo me non ci credono, che in realtà proprio quando qui si faceva largo la maledetta, stramaledetta ideologia, dottrina dello scontro della civiltà, di cui si chiama Huffington, non mi ricordo mai come si chiama, quell'americano che coniò questo termine, il presidente Muhammad Khatami, che era il presidente riformista di Teheran, negli ultimi anni del suo mandato, dell'ultimo, secondo e ultimo mandato, quindi parliamo di fine anni 90, aveva invece inaugurato proprio un percorso, si chiama il dialogo tra civiltà, e aveva anche inaugurato una sede si riproponeva di ospitare un incontro, una grande conferenza a Teheran. Huffington, grazie Andrea. E poi dici la fortuna, la sfortuna. Quando lui ci stava lavorando a questo progetto, che cosa è successo? L'11 settembre 2001. Quindi figuriamoci, insomma, se una cosa del genere poi avrebbe mai potuto trovare.
Posso dire una cosa complottista, la sfortuna, prego. Sì, una cosa complottista.
Cioè, la sfortuna. No, ma ecco, cioè, ma io questo è da rintracciare sia negli aspetti, se vogliamo così, cioè di ricostruzione storica. Ma anche nelle scelte poi politiche, delle scelte politiche internazionali dell'Iran, perché questo ovviamente è un tema molto complesso, ma ripeto, il Mark Bar America esiste come slogan, è esistito così come dall'altra parte esistono ben altri slogan, ricordiamocelo sempre, insomma, da parte degli Stati Uniti ci sono delle fratture nate anche da un'insofferenza e anche da un tentativo più o meno riuscito di colonizzazione, parliamo così. Quindi questo è... Non c'è una contrapposizione, cioè se andiamo a rivedere il rifiuto dell'Occidente, qui potremmo riparlare, l'abbiamo già fatto, di Jalal al-Ahmad, cioè l'occidentosi, no? Garb Zadeghi, quindi tutto il pensiero di intossicazione dell'Occidente, però è una cosa un po' diversa della semplice... dell'odio antioccidentale, non c'entra l'odio antioccidentale, è più un sentimento diverso che si rilega pure a questioni prettamente nazionalistiche, ma qua mi chiudo, se no vado oltre. Allora, bellissimo, dice il murales, Andrea, che nostalgia, sì, secondo me anche quei murales sono bellissimi, tra l'altro i più recenti sono più brutti, quelli vecchi proprio della rivoluzione erano stupendi, che erano fatti anche sulla scuola, ripresa dalla scuola messicana, quindi vedete poi no? Quanto, anche lì quanto sincretismo
anche
ci
qui,
sia.
Anche qui i muri si sgretolano, insomma.
Esattamente, esattamente. Allora, Giulia, ti faccio notare che dopo 1:10 questa è stata la diretta più seguita fino adesso degli ultimi mesi, quindi sarai molto
grazie,
contenta.
Grazie, mi fa tanto piacere.
Sarai contenta, noi ti ringraziamo, credo, veramente
grazie
tutti.
Grazie a voi.
E ci sono tantissime persone.
Ti dico un'ultima chicca sul manicheismo?
Dai, come no.
La più recente. Nel 2018 Bergoglio se ne esce in una lettera per la Congregazione della Fede, e tra le varie eresie che lui ci ricorda esserci, ci dice: attenzione all'ognosticismo, perché è un falso messaggio di salvezza, perché ci si salva, come dice Agostino, come diceva Agostino molti secoli prima del nostro Francesco venuto dalla fine del mondo, ci dice ci si salva con la grazia e non con l'agnosi, cioè non illudetevi, perché la conoscenza è data da Dio, la razionalità è data da Dio, ma attenzione, perché poi è nel mistero della grazia che si trova la salvezza. E poi lui avvertiva anche dal rischio, diciamo, di soggettivismo dell'ognosticismo, che troviamo in certo senso anche nel manicheismo, no? Cioè compiere tutta una serie di pratiche che tu fai da te per te, per salvare poi alla fine la tua anima e anche il divino, ecco.
Qui il nostro incontro di storia, ci sono, io vado in branda, un caro saluto.
Buonanotte.
E alla bravissima Giulia, vi
rimunisco. Grazie.
Complimenti.
Grazie.
L'altro sai, un'altra suggestione che poi queste serate portano sempre, mi piacerebbe anche fare una diretta, qui chiedo poi aiuto a chi volesse, è uno studio tra Khomeini e Agostino, perché Khomeini è stato, so dalla sua biografia, che è stato uno studioso attento di Agostino, di Sant'Agostino, e sarebbe molto bello approfondirlo. Lucia, anche ringrazio, grazie mille, sarà davvero interessante, e poi sentire citare Piras, che è stato il mio relatore, è una gioia. Ah, vedi, quindi ci puoi dire, sei a Bologna, Piras, Lucia, così ci dai la... perché tu so che Lucia,
sì,
che tu abbia a Bologna. Bene,
sì,
una serata... Una serata bella intensa, lontana dalle bombe, grazie finite, buonanotte, grazie a te Simone. Allora,
grazie a voi, buonanotte.
Adesso ci salutiamo, io vi ricordo che domani inizia il nuovo anno persiano, quindi faccio fin d'ora gli auguri a tutti, in particolar modo agli amici iraniani che ci seguono, anche stasera su Instagram, ce ne sono, soprattutto su Instagram sono tanti, e veramente stasera siete tantissimi, qui... Ah no, scusami, ecco com'era Lucia, fa il corso di manicheismo a Bologna, di storia del manicheismo e dell'agnosi iranica, bellissimo, grazie anche di questa
presentazione. Grazie Lucia.
Auguri, domattina sveglia alle 4, ma anche no, magari possiamo anche festeggiare dopo, però facciamo la diretta alle 4 e 6 minuti, no, scherzo, perché sennò poi magari qualcuno dice, ma io sono collegato, non c'eri, sono successe anche cose simili. Aspettiamo la sera di Khomeini e Agostino. Allora Giulia, noi ci salutiamo adesso, dopo che abbiamo salutato tutti, ci salutiamo a telecamere spente, grazie veramente per questa lezione che ci hai dato.
Grazie
stasera.
A voi, grazie a voi. Grazie
è stato bello vedere, no, grazie a te, anche la passione al di là della preparazione, che è sempre una componente fondamentale. Noi ci vediamo presto con le altre dirette, a breve comunichiamo, non credo, anzi 99% non facciamo la diretta con dovuto questa sera, ci prendiamo un momento di pausa, anche perché... fervono sia qui che a Teheran i festeggiamenti per il Nowruz, quindi ci prendiamo qualche giorno di sosta, ma torniamo presto con altri argomenti, speriamo sempre interessanti. Grazie ancora di tutto, ricordo che questo sarà un podcast tra poco e potete comunque rivederlo e riascoltarlo quando vorrete. Grazie ancora.
Buonanotte, buon Nowruz.